Innanzitutto ringrazio il centro operatore, che sono Monaco, per quello che siete, Antonio La Spina, che oltre ad essere un sociologo importante è anche un amico, che ha avuto modo di altre volte di interrompere Serena per aver accettato di essere presente a questa chiacchierata a Palermo e in compagnia dei compagni e degli amici che sono in sala. Io non sono né uno studioso di mestiere, né tanto meno uno scrittore, sono anche un vecchio dirigente sindacale che a un certo punto della sua vita ha pensato che valesse la pena di tentare di sintetizzare la raccolta. Di sintetizzare e raccogliere le cose che, su cui in qualche modo aveva lavorato in un'esperienza romana che ormai è decennale. Questo sono stato molto aiutato dall'insistenza, insomma, di Andrea, che ha lavorato con Serena e con me per alcuni anni, che ha poi trovato una persona che è stata capace di catalizzare, insomma, no? E creato il libro, è nato proprio da una serie di chiacchierate che abbiamo fatto, che Frida poi messo nell'ottimo italiano di cui lei è capace, di cui io non sarei francamente stato capace. Il senso del libro è questo: respingere due idee che circolano, che sono due idee delle idee. La prima è che il Mezzogiorno è rimasto uguale a se stesso. Il Mezzogiorno nei 60 anni di Repubblica è cambiato in profondità, è diventato in molte parti un'altra cosa, è rimasto nel complesso un'area a ritardo di sviluppo per i motivi che prima anche Antonio diceva, e l'idea che tutto ciò che si è fatto per il Mezzogiorno sono stati soldi persi. Quindi da questo, la terza idea che anima il libro è un'idea dell'unità nazionale come parola. C'è un'idea che rifiuta in profondità, proprio in modo netto, la contrapposizione tra diverse parti del paese. Da questo punto di vista il libro è un libro che mette in valore il rapporto tra il sud del paese e il nord, non solo come dato storico nella concezione del movimento operaio e del movimento socialista e comunista italiano, la nazione gramsciana, prima quella salviniana, ma anche come ipotesi concreta di come su cui si sono sviluppate le politiche che la CGL ha fatto in questi 60 anni nel sud e per il sud, perché queste politiche hanno avuto sempre una grande connotazione nazionale, perché dalla lotta delle terre nel periodo 44-50, insomma, nasce un pezzo fondamentale dell'idea del piano del lavoro, che è il tentativo della CGL di fare una risposta unitaria alla ricostruzione italiana dopo la guerra, ed è un'idea che mette insieme la capacità della classe operaia di assumere la responsabilità della ricostruzione, della risposta in termini democratici che veniva dalle lotte contadine nel sud. Qualche compagno ed amico mi ha rimproverato il fatto che nel libro si parla poco di braccianti. Non è vero, il movimento contadino meridionale è stato caratterizzato dalla compresenza dell'antica richiesta di accedere alla terra, ma anche da momenti di lotta sindacale molto forti in chiave bracciantina. Io penso a quelle che sono state negli anni 50 e 60 le lotte nella Sicilia agglomerata, no? Anche a figure, insomma, che avrebbero ricordate, io ne ricordo una per tutte perché ho avuto il privilegio di lavorare e di conoscere Bastiano Russo, no? che era uno che di mestiere faceva il bracciante, Bastiano era di Riposto ed era uno che faceva gli innesti come mestiere, che è una delle professionalità agricole più specializzate. Da tutto questo è nata una vicenda molto particolare, che noi naturalmente non abbiamo la pretesa di ricostruire, no? Però su cui abbiamo voluto dire quello che pensiamo. La prima cosa, no? La Casa del Mezzogiorno nasce da incontri di diverse comunità, ma la Casa del Mezzogiorno ha alle spalle un'idea che non è nuova, perché l'idea che è stata usata, come diceva Antonio, negli Stati Uniti per la tennis volontaria, ma è stata anche usata in molti altri paesi, come dire, per uscire dalla grande crisi del 29-32, poi dalle vicende della guerra, insomma, in qualche modo. Noi il libro lo diciamo con delicatezza, perché qualcuno si agiterà, ma in qualche modo anche l'esperienza, seppure in un contesto assolutamente diverso e consumamente diverso, anche l'esperienza sovietica della prima pianificazione, della primi anni 30, in qualche modo richiamo, c'è tutta una fase in cui l'idea generale che si afferma è che l'intervento pubblico è fondamentale per la ricostruzione. Ed è un valore che attraversa sia le correnti liberate e democratiche che se no, sia i socialisti veri e propri. E poi, non lo ricorda quasi nessuno, ma abbiamo riscoperto, studiando le carte, dietro la costruzione della cassa c'è anche uno sforzo nella democrazia cristiana di cui è protagonista lo stesso. Perché è l'ala sociale della democrazia cristiana, quello che poi approderà all'esperienza che sappiamo, che fa anche, come dire, in polemica con De Gasperi, insomma, lo stesso vice segretario della DC e si dimise nel 47 o nel 48, insomma, fa in polemica con De Gasperi questa scelta di puntare su una grossa operazione, come dire, l'intervento pubblico nella economia. E quindi nella costruzione della cassa si come dire, convergono opinioni e preferenti differenti, c'è il, come dire, il laicismo democratico, Pasquale Saraceno, c'è questo elemento di cattolicismo sociale, c'è il socialismo, ricordatevi che il PC fu contro la cassa, il PC fu, mentre la CGL di Di Vittorio fu molto più aperta, perché considerò la cassa uno strumento utilizzabile nella ricostruzione del paese. Io condivido, insomma, e non ci torno le cose che Antonio dice, perché gli anni tra il 50 e il 73 sono gli anni in cui il divario viene invece, perché sono gli anni in cui le politiche pubbliche nel sud riguardano i grandi fattori di contesto, i grandi fattori infrastrutturali che cambiano il volto del sud. Il sud era terra arida e si fanno dischi e ridiche. Poi si fanno rubando, si fanno con l'intervento liberale dell'ADC, con tutte le cose, però per una fase si fanno. Poi a un certo punto non si cominciano a fare più, è ancora alcune dighe da 30 anni in Sicilia, no? Sono da terminare. Si recupera la rete di aria del sud, che era in condizioni disastrose, e si dà una risposta, che è una risposta alla lunga perdente. Ma ricordate che non è una risposta che vede anche una grossa divisione sia nella sinistra sia nella, insomma, la riforma agraria in Italia non si fa mai in modo organico, perché De Gasperi è il contrario, non è organico. Le riforme fanno le leggi stralcio, si cominciano nella guerra del 50 con la legge stralcio sulla Calabria, nel dicembre si fa quella siciliana. Anche lì con la sinistra, diciamo, che era stata la protagonista, che tende ad utilizzare queste le lotte che ha fatto per modificare in senso positivo leggi che erano, diciamo, discutibili. Nella riforma agraria siciliana si votano contro, poi insomma hanno costruito nel frattempo una rete fortissima di cooperative. Dov'è che la riforma fallisce? Fallisce nel fatto che intervengono due elementi nuovi. Primo è il fatto che non si dà sostegno, insomma, che il sistema, come dire, l'ipotesi cooperativa non regge, diciamo, non viene supportata da un intervento creditizio, da un intervento, diciamo, sulle condizioni di contesto adeguato, e comincia il fenomeno dell'immigrazione, che poi la base di massa fa lo sviluppo industriale del nord. Perché finisce nel 73? Non solo perché c'è lo shock della prima crisi petrolifera, ma perché nel 73 finisce la spinta produttiva del centro-sinistra, e finisce e perdono quelli che il centro-sinistra sostenevano l'idea di una grande riforma, come dire, di grandi riforme strutturali del paese. Io credo, insomma, di non doverlo dire a chi è uno come Pisolo Monaco, Antonio, Mastereno, Fermato. Vorrei ricordarvi che un certo Riccardo Lombardi, che è quello che impone la scelta della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che era nelle mani dei grandi monopolisti, che era stato negli anni 50 presidente della società elettrica siciliana, cioè aveva verificato in Sicilia la necessità di... C'è, ed è la fase in cui, attenzione, il sindacato fa per il meridione forse una... fa veramente, passa, cioè un'idea di solidarietà ad un'idea di battaglia, ad un'idea che mette al centro le proprie battaglie politiche su di contratti del... nel 70 si fa il primo grande sciopero, come parole d'ordine, casa e mezzogiorno, casa, pensioni e mezzogiorno sono le tre grandi riforme, come dire, che investono il paese nei contratti delle grandi categorie industriali. Dei primi anni 70 si fa la scelta di puntare sugli investimenti, cioè nei contratti si prevedono e si scambiano, come dire, quote di salario con grandi investimenti pubblici. La partita delle grandi, degli interventi e delle partecipazioni di Stato nel Sud trova lì il punto. Perché finisce? Perché finisce una politica che ha nella, come dire, che ha nella, nell'intervento pubblico il centro della sua iniziativa. Per questo finisce, perché finisce l'idea che la mano pubblica debba intervenire sulle grandi questioni. Questo era già successo con la legge del 58, cioè con la svolta del 60 della cassa, quando... ma anche lì poi, insomma, non è questa la sede, ma insomma credo che anche sulla vicenda dell'industrializzazione del costruito, come detto, puoi ragionare e andare in rimetto. Sulla seconda parte delle questioni che Antonio pone, allora io ho tentato con Andrea e Frida di raccontare un po' cosa è stata anche l'esperienza della CGIL sulle questioni politiche, sulle politiche nazionali che hanno riguardato il Sud negli anni 90 e negli anni 90. A partire da un dato, che è il mancato referendum del 93. Vi ricordate, nel 93 il dato del Sud fu sciolto per evitare il referendum. Termina Andrea, non ricordo, inventò questa cosa. E la scelta di, come dire, sciogliere l'Agenzur lascia nel mezzogiorno un vuoto tremendo, perché lascia in piedi tutti i meccanismi del 64, il finanziamento del 64 è qui la mezzogiorno di una politica. E il mezzogiorno resta per 4-5 anni, fino all'inizio degli anni 90, assolutamente in questo limbo. Tra l'altro sono gli anni in cui si costruisce l'ideologia egoista. E lo scioglimento dell'Agenzur è il prezzo che la politica nazionale negli anni di Tangentopoli dopo paga, la ideologia leghista che nel nord prende e chiede. Come si copre questo voto? Allora, dobbiamo essere molto onesti, questo voto si copre con due cose. Entrambe usate malamente dalle classi dirigenti meridionali. Si copre con l'intuizione di Demita che si inventa i patti territoriali. E che secondo si trova nel momento ad essere presente del Finella 6 in cui rilancia questa idea di crescita dal basso, che è un'idea che appartiene a una cultura economica, insomma, che tu conosci molto meglio di me, la cultura dello sviluppo, eccetera. E com'è che le classi di gente che usano male questa cosa? Perché nell'idea originaria di Derrida il patto territoriale è uno strumento di selezione. Cioè tu fai l'accordo tra i protagonisti, tra i soggetti attivi nel territorio e scegli che cosa devi fare. Nella competenza dei 240 parti del 220-240, quelli che sono stati che sono fatti, la gran parte di queste cose è andata per sommatoria, cioè ogni lobby ha messo dentro il suo, questo è il fallimento vero della stagione dei partiti. Devo dire che noi allora pentanti come sindacato, abbiamo anche fatto battaglie interessanti di correttezza. tentammo cioè di mettere dentro elementi di forte selezione anche di qualità della, come dire, della proposta che facciamo. L'altra cosa che dobbiamo dirci con molta onestà, perché io non sono d'accordo con Nicola Rossi, perché Nicola Rossi, che dice alcune cose giuste sulla casa ma che ne enfatizza poi anche, si scorda di dire le cose che la casa non hanno funzionato, in realtà non tiene conto di una cosa che realmente è successa, che il meccanismo che si mette in moto con la riforma dei fondi strutturali del 94 e del 96, credo sia del 94, che per parte del ciclo di quando, è un meccanismo che ha il suo centro nelle regioni, perché l'Unione Europea, perché la Commissione Europea, quella fase che è la fase in cui l'Europa sta crescendo, comincia ad affacciarsi l'idea, c'è l'oro, eccetera, eccetera. L'idea che nasce è che lo sviluppo delle regioni arretrate può avvenire attraverso un circuito positivo di rapporti tra Unione Europea, Stato centrale e regioni. Le regioni diventano il perno di questa operazione. Ed è il momento in cui il sistema regionale sta vivendo anche alcune, come dire, novità, perché ricordiamoci dal 92 al 94 è la prima stagione dei sindaci eletti. Direttamente i comuni riassumono un ruolo molto forte, le regioni cominciano anch'esse a confrontarsi con i temi della programmazione. Io voglio rispondere a, come dire, comandare a fare una osservazione che giudico molto seria. Posso autocitare, anche perché il tempo è sempre più dirigista. Una aperta concezione, visto che lo scopo di queste politiche è quello di arrancare alla base della partecipazione, coinvolgere in modo ampio i soggetti sociali e istituzionali interessati allo sviluppo del territorio. Le intuizioni sono brillanti, ma nel complesso non si riesce a cogliere il nodo della partecipazione reale. Probabilmente uno degli errori di questa fase, parlo della fase di passaggio dalla prova Berlusconi, è immaginare la continuità delle politiche di questione in presenza di esecutivi di segno politico opposto. Nel 2001 cambia il segno politico con la vittoria alle elezioni della Casa della Libertà guidata da Silvio Berlusconi. Le scelte per il Mezzogiorno subiscono una torsione piuttosto evidente. Le politiche di partecipazione diventano prevalentemente tentativi di riattivare politiche di spesa. La situazione si fa sempre più difficile da gestire. E continua. Cioè il problema non è nella qualità delle politiche. Io sono sempre stato contrario ad immaginare un dibattito tutto centrato sullo strumento. Va bene l'agenzia, vanno bene le... Il problema è che le politiche che vengono immaginate, insomma, da Ciampi e parte in questa parte, poi sono le politiche che fa l'Unione Europea, sono politiche che avrebbero richiesto una grande capacità di partecipazione democratica, dei diversi livelli interessati, invece diventano politiche che subiscono una torsione burocratica ed amministrativa molto forte. E lì si ferma. Questo è il punto per cui tra il 2000 e il 2005 sostanzialmente noi perdiamo, poi termino per non farla lunga, perdiamo tutte le occasioni del rapporto con l'Europa. Allora, oggi cosa... Oggi c'è un tentativo di recupero, poi Serena molto meglio di me dirà anche, insomma, del nostro, come dire, della nostra posizione come sindacato sulle questioni che riguardano il piano azione e coesione. Però il punto è, su questo termine, è che nel Mezzogiorno la politica ormai è assolutamente lontana da questi problemi. Tutte queste cose avvengono sulla capacità delle classi dirigenti, se possiamo usare questo termine, il professor Colo può usare il modo più appropriato di me, di farsi carico di un'idea di sviluppo. Da questo punto di vista, invece, purtroppo la ragione schiaccia, è la linea della palma che si è spostata sempre più in alto, no? Perché se oggi tu vedi quello che sta succedendo nel sistema regionale, ti accorgi che le questioni che noi pensavamo essere questioni essenzialmente siciliane e calabresi, un po' con l'Alsace, quindi probabilmente, come dire, il modo vero oggi è immaginare anche un modo in cui noi rimettiamo la politica. da questo punto di vista i dati che la finisco su serietà e della Siemens di ieri, cosa dicono? Dicono che nel mezzogiorno quella che è venuta meno, c'è una slide che era il mio, il punto di maggiore pressione della spesa nel sud è sulla scuola primaria, sulla scuola elementare, il punto in cui la spesa ordinaria, non la spesa, è diminuita di più in questi anni. E su una cosa che è un diritto fondamentale di cittadinanza, pensate a quello che sta succedendo sulla sanità. Allora il problema, Antonio, non è, io credo, tanto immaginare o dibattere, poi so che è bello anche dal punto di vista teorico, è anche molto interessante, il problema non è tanto la scelta tra agenzia centrale o governo, insomma. Il problema è capire se questo mezzogiorno ha la capacità di mettere in moto la sua capacità politica di presentarsi al paese come portatore di idee, di energie positive. Da questo punto di vista, come io sono ottimista, penso che insomma ci sono forze ed energie, e il sindacato è certamente uno di quelli fondamentali da questo punto di vista, e questo abbiamo cercato insomma molto modestamente di dire.